to Startup.
Un programma a cura di Nana Bianca e Controradio alla scoperta delle startup più innovative a Firenze.
Tutti i giovedì alle 9:15 in diretta radio e in web TV su Facebook e sul sito di Controradio.
Secondo appuntamento con la Nana Bianca, con le startup fiorentine, con le imprese digitali. Stiamo cercando di raccontarvi di giovedì alle 9:15 le varie esperienze e le varie realtà che costituiscono questa importante situazione ampia, che si amplierà ancora di più e che ha, appunto, ne abbiamo raccontato anche le motivazioni, la sua sede a Firenze. Quest'oggi sono venute a trovarci Michaela Surchi, che saluto e ringrazio, Giulia Fantacci,
buongiorno,
e Stefani Smith,
buongiorno,
che rappresentano, buongiorno anche a voi, siamo anche in diretta Facebook, rappresentano due realtà importanti. Michaela, partiamo da lei, se è d'accordo, e partiamo dalla sua fondazione per la ricerca e l'innovazione. Lei è Project Coordinator Hubble. Di che cosa si tratta? Io racconto sempre ai nostri ascoltatori quanto sia nostro desiderio restituire concretezza nelle vostre esperienze.
Ok.
Lei che fa?
Allora, io sono, appunto, come tu hai detto, coordinatrice del programma Hubble, che è un programma di accelerazione nato l'anno scorso, che si occupa, appunto, di accelerare le start-up, quindi cerca di trovare, sviluppare e finanziare dei grandi progetti imprenditoriali attraverso due sessioni annuali. Sono progetti imprenditoriali che hanno un focus sul digitale. Questo progetto nasce dall'intento di tre enti, che sono la Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione, che è la fondazione per cui io lavoro, che è la Fondazione dell'Università di Firenze, che lavora sul territorio da oltre 10 anni e si occupa di alta formazione, trasferimento tecnologico e anche di aiutare, appunto, tutte le aziende dal punto di vista dell'innovazione. Poi abbiamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che è l'ente che dà un contributo erogando, appunto, un grant fino a 50.000 euro che viene messo a disposizione alle start-up che partecipano al programma. E poi, come tu hai già accennato, c'è Nana Bianca, che è lo Startup Studio, quindi il luogo d'eccellenza dove queste startup risiedono per 16 settimane, ovvero 4 mesi, che è la durata, il periodo del programma di accelerazione di Hubble.
Il programma di accelerazione che serve, come dire, ad accompagnare nella fase di decollo, quella più delicata, diciamo così.
Giustissimo,
no?
Sì. Noi prendiamo, appunto, persone fisiche costituite in team oppure start-up innovative, quindi iscritte nell'apposito registro speciale della Camera di Commercio, che hanno, diciamo, un'idea, no, di un servizio, di un prodotto innovativo in ambito digitale, e aiutiamo in questi 4 mesi a svilupparle e quindi poi entrare a tutto tondo nel mercato.
Giulia e Stefani, voi siete, per oltre, siete molto giovani, e questo è interessante, perché, no, di solito si dice le start-up, i giovani, sembra, invece è vero.
Sì, verissimo.
Voi che formazione avete? Che provenienza avete?
Allora, io ho fatto economia aziendale qua a Firenze e poi una laurea specialistica in international management a Bologna.
Io invece ho fatto una laurea triennale alla European School of Economics e in Business Administration con specializzazione in finanza.
E poi vi siete inventati Lab Sitters. Che cos'è?
Esatto, Lab Sitters nasce con l'idea di dare un impatto sociale, perché quello che facciamo noi è insegnare le lingue attraverso un metodo innovativo, attraverso arte, gioco e cucina. Quindi con Lab Sitters i bambini apprendono le lingue più facilmente e più velocemente basandosi sul gioco.
È per i bambini?
È per i bambini, sì, dai 3 ai 13 anni.
Stefani, quando siete nate, come è nata l'idea? Raccontiamo la partenza.
Ok, allora, l'idea è nata nell'ottobre del 2016, quando è stata costituita anche l'azienda. E, Giulia ha fatto precedentemente una prova con 2 campioni, sia con un metodo classico di ripetizioni, sempre con la fascia di età dai 5 ai 9 anni, e un altro campione, un'altra prova, invece con questo metodo del divertimento, i risultati sono venuti fuori che nel primo caso magari i voti erano più alti, però non avevano difficoltà proprio a comunicare e a comprendere quello che gli veniva detto, mentre nell'altro caso i voti erano un pochino più bassi, però invece si buttavano molto più facilmente, erano molto più a loro agio con la lingua, che oggi è un problema sostanzioso, almeno in Italia.
È una cosa centrale, fondamentale, importantissima. Anche qui parliamo dell'importanza delle lingue, della globalizzazione, però possiamo a the pennies on the table,
esatto. Questo è il livello
poco oltre. Però è straordinario questa cosa che ci ha raccontato Michela, non so se sei d'accordo, cioè voti più alti ma poi non sanno parlare, voti più bassi, questo ce la dice lunga anche sul sistema scolastico, sul sistema di valutazione, interessantissimo, e poi formazione solida,
sì,
no? Per tornare, certo, al discorso universitario, sì. non so se è d'accordo.
No, sono d'accordo, infatti tutte e due hanno anche delle competenze, no? Nel senso, proprio per sviluppare il business, tutte e due appunto sono laureate in economia, quindi uniscono, no, la loro conoscenza, competenza per le materie economiche aziendali, assieme ovviamente al fatto di essere più o meno madrelingua, no, nel senso di lingua inglese.
Ricordiamo che siamo in diretta anche su controradio.it e siamo in diretta su Facebook. Michela, che cosa significa oggi in Italia occuparsi di ricerca in un contesto che è oggettivamente difficile, ma nello stesso tempo noi sforniamo ricercatori di livello mondiale, possiamo dirlo senza timore di smentita, e che cosa significa farlo all'interno di una realtà come la Nana Bianca, secondo lei?
Sì, allora, all'interno di Nana Bianca quello che ci occupiamo noi è appunto, come si diceva prima, prendere per mano le start-up e accompagnarle in questo percorso di accelerazione. Sicuramente un elemento importante che facciamo noi appunto di Fondazione Ricerca e Innovazione è quello di anche mettere in contatto le start-up con il mondo della ricerca, no? In questo caso con l'Università di Firenze, ma non solo, proprio perché questi progetti poi al loro interno richiedono anche delle competenze tecniche specifiche, e cerchiamo proprio di trovarli all'interno degli enti di ricerca per creare appunto questo collegamento, che è uno anche dei nostri scopi, diciamo, della fondazione, quello di creare appunto un'unione, un collegamento fra il mondo aziendale e quello della ricerca.
Abbiamo ricevuto un messaggio su WhatsApp molto divertente che dice: ganze le start-up, ma le fonderie avranno sempre un fascino pazzesco. Non c'è dubbio, noi stiamo cercando di tenere insieme, come dire, una cultura digitale, certo, con anche un mestieri tradizionali in qualche modo. Esatto. Voi avete ripreso il mondo animale, dove il cucciolo impara giocando, impara a cacciare, a sopravvivere, a fare le cose vitali per lui, e così accade anche da voi, ma per le lingue, se ho capito bene, Giulia.
Esattamente, sì, proprio così. Noi con Lab Sitters stiamo cercando un po' di rivoluzionare anche questa idea dell'insegnamento delle lingue non sempre efficace in Italia, per diversi motivi. Ecco, per sempre seguendo il discorso del metodo in cui vengono insegnate le lingue, anche sia al liceo che all'università. Quindi quello su cui noi ci focalizziamo è soprattutto l'ascolto e la conversazione, no? Come quando i bambini imparano da neonati la loro lingua madre, noi lo facciamo lo stesso con l'inglese, quindi li parliamo piano piano e i bambini iniziano a formulare le parole prima, certo, e poi frasi,
certo. Interessante, anche perché, come dicevamo appunto, in Italia l'altra volta i fondatori della Nana Bianca ci hanno raccontato che servono, come dire, quello che sa fare i conti, quello che sa fare le cose sul computer e poi il creativo in fondo, anche normalmente si pensa invece le start-up si basino su queste menti che dice: ho avuto un'idea geniale, voglio fare un'app. Sì, ho capito. Voi, da un punto di vista proprio tecnico e aziendale, come sta funzionando? Come siete nate? Come vi state sviluppando? Come state crescendo? Dovete fare un piano aziendale? Come funziona? Raccontiamo anche a chi ci sta ascoltando, no?
Ok, allora, io sono entrata a far parte del team dell'amministrazione di Lab Sitters a settembre. Prima di quello Giulia ha fatto un po' di tutto, è stata un po' un camaleonte, si è fatta da contabile, mente creativa, eccetera eccetera eccetera.
Ha
fatto la parte tecnologica di programmatore, però per il resto sì. Da settembre diciamo che Giulia è quella che ha le nuove idee, che ha i contatti per trovare nuove opportunità e di espansione, quindi si concentra sull'espansione, sulla creatività, su tutti questi aspetti, mentre gestione del cliente, mentre io ho un ruolo un po' più analitico, se si può dire, gestisco la parte più di fatture, cioè, gestione degli orari delle ragazze, dei laboratori, abbinare le famiglie alle ragazze e via dicendo.
Come sta andando? Come sta funzionando? Come fate comunicazione? Vi promuovete? Quanta gente vi aggiunge? Pensate di crescere, di espandervi?
Sì, allora sta andando molto bene perché negli ultimi 2 anni abbiamo triplicato il fatturato, quindi stiamo crescendo molto, siamo su Firenze e anche su Milano. Per il futuro abbiamo intenzione di espanderci anche in altre città italiane e ci stiamo focalizzando anche sul format Lab Sitters, quindi non solo i laboratori a domicilio che si possono prenotare dal nostro sito, che abbiamo una prenotazione online, ma iniziare a creare un prodotto che può essere venduto e offerto anche in diverse situazioni, quindi non solo a domicilio.
Molti stanno domandando, interessante questa cosa, che cos'è? Si chiama Lab Sitters.
Lab Sitters, esatto.
Come è possibile contattarvi, raggiungermi, come siete sul web, fate parte di quella generazione per cui il web è già preistoria?
Esatto. Allora sì, sul nostro sito che è www.labsitters.com c'è la possibilità, vari modi per contattarci e per prenotare i laboratori direttamente, tutto online.
Naturalmente, Michaela, vediamo più che mai quanto questi processi siano tanto interessanti quanto inizialmente molto fragili. È vero, secondo la sua esperienza?
Sì, sicuramente. Allora, quando diciamo le start-up arrivano, molte hanno un'idea, altre un'idea che è un po' più concreta, no? Si dice che magari il prodotto noi lo definiamo in fase beta, no? Che quando generalmente un prodotto digitale diciamo ha già tutte le sue funzioni, no? Che però devono ancora essere testate. All'inizio sì, sono molto fragili perché appunto si tratta di un'idea da convalidare, di un modello di business che sta dietro da convalidare, e quindi capire, no, più o meno se diciamo potrà o meno incontrare un mercato, svilupparsi e quindi, no, capire la sua fattibilità e scalabilità. Però appunto dicevo, il programma di accelerazione serve anche a questo, cioè noi ovviamente nella fase di selezione per esempio per questa nuova sessione che è iniziata il 21 maggio abbiamo ricevuto 270 domande,
infatti,
quindi sono tantissime, di cui il 40% fuori Italia addirittura, no? Quindi da tutta la parte del mondo, quindi fuori appunto, come dicevo, dell'Italia. E per noi è molto importante anche la fase di screening, no? Di selezione, dove proprio cerchiamo di capire l'importanza, le competenze del team e la fattibilità dell'idea.
Lei ha anticipato la mia domanda.
I
fattori determinanti sono composizione del team, fattibilità dell'idea, perché alle volte c'è anche qualcuno che propone un'idea pazzesca, rivoluzionaria,
sì, però che poi non è, diciamo, non è realizzabile. Sì, allora, sicuramente.
Quindi queste sono un po' le due cose anche per chi ci ascolta, da focalizzare.
Da focalizzare sono sicuramente, come dicevi tu, il team, quindi capire se c'è una persona sola dietro oppure invece c'è proprio un team, no, che hanno competenze diverse, no, come dicevi tu prima, come dicevano Paolo e Jacopo, che sono venuti l'altra settimana. Alessandro, no? Il fatto di avere magari un team, cioè, che ha competenze tecniche, no? Sul determinato prodotto e si va a sviluppare, altre più economiche, gestionali, eccetera. Poi guardiamo appunto all'idea, cioè l'idea deve essere di riguardare un prodotto o un servizio innovativo che però deve essere in qualche modo fattibile la sua realizzazione, poi anche vedere la sua scalabilità. Inoltre viene guardato il mercato a cui si riferisce, no? Cioè nel senso come è formato il mercato, il tasso di crescita, se ci sono già attualmente altri competitor, cioè un'altra, altri concorrenti.
Fatto un quadro che... perfetto della situazione, perché comunque è un mondo per alcuni versi anche nuovo dove muoversi. Che cosa c'entra la vostra esperienza? 30 secondi a chiudere per Giulia e Stefani, con la vostra esperienza di Lab Sitters, con la cultura digitale, perché raccontata così sembra una cosa tradizionale, a scuola di lingua per bambini, e invece?
E invece no, perché il genitore può, ha la possibilità di prenotare i laboratori attraverso la nostra piattaforma. Quindi noi non abbiamo solo un sito vetrina che spiega che cos'è Lab Sitters, però c'è proprio la possibilità di attuare il pagamento e prenotare il laboratorio a domicilio o campo estivo proprio attraverso questo portale.
Quindi, come per rispondere anche alla persona che ci scriveva prima, la cultura digitale e i mestieri, diciamo così, tradizionali possono convivere, stare insieme, marciare insieme, sì, ed aiutare a camminare idee nuove, innovative, interessanti,
certo,
e utili.
Diciamo che si possano integrare fra di loro, cioè per loro il portale è un metodo sia di prenotazione ma anche di gestione internamente, di tutti i processi di lavoro e anche appunto del Lab Sitter, no? Poi delle ragazze e dei ragazzi che vanno a fare formazione.
Michaela Surchi, Giulia Fantacci, Stefani Smith, grazie per esserci venute a trovare. Giovedì prossimo una nuova puntata con One Two Startup con la Nana Bianca. Buona giornata, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network.